Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? Riflessioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Dante descrive nel primo canto del Paradiso la tendenza dell'uomo a distrarsi in falsi e piccoli beni. Dante si trova nel paradiso terrestre. Dopo aver fissato il suo sguardo in quello di Beatrice, che è rivolta verso l'alto, il nostro protagonista inizia a vedere una luce straordinariamente intensa e a sentire una musica non terrena. A lui, che chiede come ciò possa accadere, Beatrice risponde che lui non si trova più in terra, ma sta salendo verso l'alto. A questo punto il suo stupore si fa ancora più grande. Lei allora gli spiega che le cose tutte quante hanno ordine tra loro, e questo è forma che l'universo a Dio fa simigliante. Qui veggion l'alte creature l'orma dell'eterno valore, il quale è fine al quale è fatta la toccata norma. Nell'ordine che io dico sono accline tutte nature per diverse sorti, più al principio loro e men vicine. Ovvero, ogni cosa tende ad un ordine, che è l'orma, l'impronta del creatore nella creatura e nel creato. L'uomo tende al bene perché vuole tornare da colui da cui deriva. Porta impresso il sigillo di colui che l'ha fatto, e questo sigillo è il cuore, che domanda il bene, il bello, il vero, l'amore, il giusto. Infatti nella Bibbia c'è scritto che Dio creò l'uomo a sua immagine. Il destino dell'uomo è quindi buono, positivo. L'uomo tende per natura al bene. Perché allora spesso ci si perde nel divertissement, in beni effimeri, e si passa dall'uno all'altro dimenticandoci che siamo fatti per altro? Beatrice, per rispondere, adduce l'esempio della materia, che talvolta è restia ad adattarsi alle intenzioni dell'artista. Vero è che come forma non s'accorda molte fiate all'intenzione dell'arte, perché a risponder la materia è sorda, così da questo corso si diparte talor la creatura, ch'ha podere di piegar così pinta in altra parte. È il dramma della libertà, per cui l'impeto primo, questa naturale tendenza al bene, può indirizzare il nostro sguardo verso dei beni di piccolo conto, torto da falso piacere, ovvero ingannato da un piacere non vero che non può soddisfare il nostro cuore. E così passiamo da un piacere all'altro, come Don Giovanni, perlomeno quello che tanta letteratura ci ha tramandato, da Tirso di Molina a Molière, da Mozart a Hoffmann. Come però ben ci sottolinea il primo quadro del Miguel Magnara di Oscar Miloš, l'unica opera che ci presenta il personaggio di Don Giovanni nella sua profondità e grandezza e nel contempo ci descrive la sua storia integralmente, Don Giovanni non è contento della vita che conduce. Quando gli amici lo esaltano, lo ritengono fortunato, lui risponde che non lo comprendono, perché la sua anima è infelice e lui cambia donna solo perché è insoddisfatto. Come cambia la statura umana quando è cosciente della sproporzione tra ciò che vive e ciò che desidera. Nei pensieri, Pascal definisce questo atteggiamento umano di distrazione con il termine divertissement. L'espressione, nel suo significato etimologico, dal latino divertere, cioè volgere qua e là, lontano dalla strada principale, dal solco tracciato, ben designa il tentativo, coscientemente o incoscientemente perpetrato, di strapparci dal nostro cuore originario, sede delle domande più autentiche sul significato e sul senso delle cose, attraverso distrazioni, palliativi, piaceri surrogati della felicità, che hanno come conseguenza quella di alienarci, di allontanarci da noi stessi, di renderci estranei a noi stessi, di essere sempre fuori da noi, così che la nostra casa risulta disabitata. Per questo Pascal scrive: nulla è tanto insopportabile per l'uomo quanto lo stare in riposo completo, senza passioni, senza preoccupazioni, senza svaghi, senza applicazione. Allora sente il suo nulla, il suo abbandono, la sua insufficienza, la sua dipendenza, la sua impotenza, il suo vuoto. Immediatamente dal fondo della sua anima verranno fuori la noia, la tetraggine, la tristezza, l'affanno, il dispetto, la disperazione. Pascal ancora scrive che quasi tutti i pericoli e le pene in cui incorre l'uomo derivano dal non saper restare tranquilli in una camera. Un uomo che ha abbastanza per vivere, se sapesse restare in casa con piacere, non ne uscirebbe per navigare o per correre all'assedio di una fortezza. Il filosofo ci invita a pensare alla condizione del re, lo stato migliore del mondo, circondato da tutte le soddisfazioni che possono appagarlo. Se il sovrano è lasciato però senza divertissement, incomincerà a riflettere sulla sua condizione, alle rivolte che possono accadere, alle eventuali guerre, alla morte, alla malattia. Così che, se egli è privo di quel che chiama divertimento, diventa infelice, e più infelice dell'ultimo dei suoi sudditi, che gioca e si diverte. Quindi spesso l'unico bene degli uomini consiste nell'essere distolti dal pensare alla loro condizione, mediante una qualsiasi attività, o una piacevole e nuova passione che li afferri, o mediante il gioco, la caccia, o qualche interessante spettacolo. L'uomo passa così da un piacere all'altro, senza sosta, rimanendo deluso in continuazione, ma sopperendo a questo disinganno con l'immensa varietà dei piaceri. Spesso non ha tempo di stancarsi dei piaceri, poiché vi si sofferma troppo poco e non ha lo spazio per riflettere sull'incapacità di essi a felicitarci. Ecco perché sovente, invece di approfondire i rapporti, si preferisce passare da un'amicizia all'altra, da un rapporto sentimentale all'altro, nella paura che si possa altrimenti cogliere l'inganno di chi affida la felicità ad un bene come idolo, oppure già nel puro cinismo che fa di ogni cosa un nulla, privo di significato, e quindi bene interscambiabile. L'idolatria è l'altra faccia della medaglia su cui è rappresentata la cinica violenza di distruzione dei beni in una spietata iconoclastia. L'idolatria produce la stessa distruzione dell'idolo, quando l'uomo verifica la sua inadeguatezza, e quindi lo distrugge e lo cambia in un altro idolo. Come si passa da un bene all'altro, così si passa anche da un luogo all'altro. Come i ragazzi al sabato sera, in modo da riempire quelle lunghe ore della notte che si vorrebbero interminabili, ma che non si sa come trascorrere. Leggendo queste righe, i più di noi saranno tentati di autoescludersi da questi tentativi di assopire il nostro animo, pensando che droghe, alcol, moltitudini di piaceri riguardino forse altri, non noi. Qualora anche la nostra coscienza non ci facesse riconoscere in queste forme di assuefazione, forse non siamo immuni dalla più comune delle smemoratezze, da quella borghesizzazione della vita, da quel desiderio d'una vita tranquilla da divano e televisore, che ci lascia pensare che noi abbiamo già compiuto il nostro dovere, perché abbiamo lavorato, ed è quindi giusta e meritata la serata di pura dimenticanza. Come la vacanza del dolce far niente dopo un anno in cui le giornate sono state saturate dal lavoro e dall'iperattività. È la condizione del gregge, descritta da Leopardi nel canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Un gregge che può oziare senza sentire il pungolo della noia, senza avvertire che siamo nati per altro, per una felicità piena.
Rosario Tronnolone ha proposto: Che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? Riflessioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Ares. La musica della sigla è il mottetto Bow Thine Ear di William Byrd. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Thank you.